Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Cronaca e dintorni. Oggi è sabato 17 febbraio. Vi ricordo che questa puntata avrà una replica lunedì, sempre alle 10.45, sempre su Radio Sound 24. Siamo al quarto sabato con l'avvocato Claudio Salvagni, che è l'avvocato di Massimo Bossetti, e quindi parliamo del caso di Yara Gambirasio, che ha diviso l'Italia e che continuerà a farlo, anche se la notizia di ieri è abbastanza brutta per la difesa. La Corte di Cassazione ha respinto l'istanza per poter controanalizzare i campioni del DNA. Ora vi ricordo che la difesa non ha mai potuto essere presente alle analisi del DNA che sono state fatte su quei campioni, sia perché inizialmente non c'era una difesa, non essendoci un imputato quando quei campioni sono stati raccolti e quando poi sono stati fatti oltre 2500 test su tutta la popolazione della zona, eccetera eccetera. Conoscete ormai la vicenda, sia perché durante il processo si era in una prima fase detto che non ve ne erano più, che il materiale era esaurito, si è poi scoperto che quei campioni invece esistevano, che c'era materiale in abbondanza, poi si è scoperto che è stato trasferito senza il protocollo necessario per una conservazione adeguata. Insomma, ad oggi non sappiamo esattamente in quale stato sia, quindi la difesa non potrà controanalizzare quei campioni, almeno per ora. L'avvocato Salvagni si è riservato di leggere le motivazioni e di reagire successivamente. Quindi noi andiamo avanti spiegando questo caso, che rimane comunque vivo, perché ci sono diverse altre vie che anche la difesa può percorrere, restando fermo il fatto che comunque questa è un'inchiesta tutta incentrata sul DNA. Vi ricordiamo che la Cassazione aveva stabilito che la difesa avrebbe potuto vedere quei campioni. Quando la difesa è tornata alla Cassazione per chiedere anche di poterli analizzare, ora la Cassazione ha stabilito che quella domanda non è ricevibile. Insomma, vedremo come andrà avanti, proveremo a vedere nei prossimi tempi quali saranno le altre vie. Intanto parliamo di questo DNA, quindi in quali condizioni poteva essere quando è stato ritrovato.
È noto che il DNA sia, mi passi il termine magari che non è scientifico, idrosolubile, cioè si scioglie, si disperde con l'acqua, con la neve. E poi soprattutto le proteine vengono intaccate nel momento in cui ci sono delle gelate e delle sgelate. Faccio un esempio banale, no? È noto che quando uno tira fuori, cioè se ha una bistecca nel freezer, la tira fuori, poi non la può ricongelare, altrimenti perde delle proprie proprietà. Ed il concetto è uguale: queste continue gelate e disgelate creano un'alterazione, una distruzione dei materiali sostanzialmente. Quindi l'azione dell'acqua, l'azione della neve, lo stare fuori per 3 mesi sicuramente ha portato ad un deterioramento del DNA. La cosa strana, come dicevo, è che secondo quello che ci riferisce anche la dottoressa della polizia scientifica che ha effettuato le prime analisi, quel tampone, quel campione di DNA che è stato denominato ignoto 1 aveva le caratteristiche di un tampone buccale, come se fosse stato fatto qualche ora prima, non so, nel classico controllo all'etilometro che possono fare sulla strada, no? Quel DNA lì che trovano sul boccaglio che viene utilizzato, ecco, quel DNA è un DNA freschissimo, no? Ecco, quando è stato trovato, la dottoressa Asili della polizia scientifica ha detto che quel DNA lì sembrava addirittura un tampone buccale. A questa, già che è una prima stranezza, se ne affianca un'altra. Cioè, com'è possibile che il DNA invece della vittima fosse un altamente degradato, cioè ci fossero due situazioni totalmente differenti? Se si parte dalla considerazione, no? Se si sostiene che il DNA di ignoto 1 sia il DNA dell'assassino e quindi sia stato deposto nel momento dell'omicidio, è evidente che i due DNA, quello della vittima e quello dell'assassino, che dovrebbero essere giunti contemporaneamente nello stesso punto, e come fanno a avere due degradazioni differenti? Uno è perfetto e l'altro è totalmente degradato. È una situazione molto anomala che meriterebbe una spiegazione.
cambia qualcosa in base alla materia organica? Cioè, siamo sicuri che sia sangue?
No, infatti non siamo sicuri che sia sangue. Nessuno ha potuto stabilire che tipo di substrato biologico fosse. E questa è un'altra stranezza ancora. Ma come? Se abbiamo un DNA di una qualità elevatissima e di una quantità anche elevata, perché non ci dimentichiamo che era sia qualitativamente che quantitativamente elevato. E di fronte a questa particolarità noi non sappiamo definire da dove arriva questo DNA, quindi se deriva da fluidi, non so, del sangue piuttosto che qualcos'altro, non si sa. Quindi è costellato di tantissimi punti interrogativi questo esame scientifico, l'incertezza sulla caratteristiche del substrato, la inspiegabile situazione di degrado, cioè di degradazione, una in un modo e l'altra nell'altro, la mancanza del DNA mitocondriale, come dicevamo prima, e sono tutte sfaccettature di un quadro complesso, ma che lascia veramente aperti innumerevoli dubbi.
Innumerevoli dubbi, quindi continuiamo a parlare di questa vicenda sabato prossimo, quindi il 24 febbraio. Nel frattempo vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare in replica lunedì alle 10:45, sempre qui su Radio Sound 24. Buona giornata.